Lavorando sulla Bibbia come stiamo facendo, come facciamo tutte le domeniche, come la Chiesa fa sempre, e come stiamo facendo con più intensità quest'anno nella catechesi, nei gruppi, ma in tutte le chiese parrocchiali, in tutta la diocesi. Evidentemente non stiamo solo diffondendo la buona stampa, non stiamo solo in qualche maniera facilitando la lettura di qualche buon libro. Vogliamo porre, e qui davanti al Signore bisogna porlo a questo livello il problema, vogliamo porre la questione della parola di Dio. Libro o non libro, la questione è questa, la parola di Dio. Perché alla parola di Dio, al fatto che Dio parli, al fatto che Dio mi chieda qualcosa, dal fatto che Dio dica qualcosa a questo mondo, a questa storia, dipende la fede. E Dio parla, certo che parla, e chi potrebbe farlo tacere Dio? Dio parla, ma il problema è che noi lo sentiamo a fatica. Ecco, lasciatemi dire così, tutti i problemi della Chiesa oggi, tutti i problemi dei credenti, dei fedeli, stanno tutti qui. Facciamo fatica a capire Dio. Io lo direi anche più drasticamente, facciamo fatica a credere che Dio parli. Se noi parlassimo schiettamente uno a uno, probabilmente tutti diremmo, ma cosa vuol dire che Dio parla? Io non l'ho mai sentito, no? E l'altro vicino dice, neanch'io. E alla fine succede quel che sta succedendo, che si vive sì anche in chiesa, ma manca la convinzione che questo sia una parola di Dio. Si tiene in piedi un po' di religione, capito? Ma non c'è fede. Non si scommette sulla parola di Dio. Di qui l'importanza, appunto, di conoscere la Bibbia. Per capire, abbiamo la fortuna di avere la Bibbia. Per capire il codice, il vocabolario, la grammatica della parola di Dio. Siccome tra Dio e noi c'è uno scritto, siccome è successo che abbiamo un libro sul quale questo dialogo porta i vocaboli di Dio, le frasi, i modi di parlare di Dio, siccome tra Dio e l'uomo c'è una scrittura, oggi è urgente che andiamo a interpellare questo libro. Siccome Dio non lo sentiamo più, siccome Dio non parla, chiediamoci se non c'è un grosso equivoco, che noi non ne conosciamo più la lingua, non sappiamo più come parla. E quindi diventa urgente per le comunità cristiane riaprire il libro. Succede sempre così, quando la Chiesa si smarrisce, quando non riesce più a sentire la parola di Dio, bisogna tornare al libro, bisogna tornare alla Bibbia. A questo libro, che è un testamento, Dio ci ha lasciato come fa il papà quando muore, che lascia testamento. Dio ha lasciato a noi un testamento che va continuamente aperto per sentire le sue parole, quello che lui ha da dirci. E il testamento è in due atti, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. L'Antico racconta la storia di un popolo, il popolo di Abramo, quante volte l'abbiamo sentito raccontare, il popolo di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, poi in esilio con Giuseppe, poi Mosè ci ha liberati, poi abbiamo attraversato il deserto, siamo andati nella terra promessa, abbiamo costruito i re, Salomone, Davide, i grandi re, poi ci hanno portato in esilio, siamo tornati dall'esilio, attorno al Tempio abbiamo atteso con l'Apocalisse la venuta del Messia, poi è arrivato Gesù, eccetera. Questa storia del popolo di Abramo, di un antico popolo, che in realtà è figura della storia di tutta l'umanità, degli egiziani, degli assiri, dei babilonesi, dei fenici, degli abitanti di Tiro, di Sidone. La storia di Israele è figura della storia di Adamo. E con Adamo di tutti, degli africani, degli asiatici, dei cinesi, degli europei, degli italiani, del sud, del nord. La storia dell'umanità rappresentata in qualche maniera, in figura, nella storia del popolo di Abramo, è il testamento antico, come dire che Dio parla da Adamo attraverso tutti i popoli raffigurati nel dialogo di Dio con Abramo e il popolo di Abramo, il popolo della promessa. E poi c'è il nuovo, si chiama nuovo, perché succede una cosa inaspettata, nuova. Il Nuovo Testamento che racconta di quell'uomo straordinario, singolare, di Cristo. Quell'uomo figlio di Dio in cui si raccoglie e si compie tutto l'Antico. In cui si raccoglie e si compie tutta la storia di Abramo e la storia di Adamo. Tutta la storia dei popoli, degli uomini e tutta la storia di Israele si concentra, si riassume e si compie pienamente nella storia di un uomo solo, che è Gesù. Per cui per capire il Testamento, per capire la parola di Dio a tutta l'umanità, bisogna guardare alla vicenda storica di Gesù, ai gesti, alle parole di Gesù. In Gesù parla in maniera definitiva la parola di Dio, parola dell'incredibile vicinanza di Dio all'uomo, perché quest'uomo dice a Dio papà, lo chiama papà, a nome di Adamo, a nome di tutti gli uomini, chiama Dio papà, e parola rifiutata e crocefissa, perché quest'uomo è morto anche lui, è morto ucciso, e perciò la parola di quest'uomo resta viva nella storia, affidata ai suoi discepoli, alla Chiesa, i quali attraversano la storia parlando di Gesù, attendendo Gesù nell'attesa della sua venuta, quando il figlio dell'uomo, abbiamo sentito, ritornerà, quando saranno sconvolti i cieli e gli uomini creperanno di paura per la fine del mondo, e il figlio dell'uomo verrà a raccogliere tutti i bambini dell'uomo, uno a uno, i più poveri, soprattutto i più impauriti. E allora si concluderà il Testamento. Allora io vado a leggere il libro che mi rimanda in realtà a questa conversazione totale di Dio con l'uomo, che va da principio, da Adamo, alla fine, al figlio dell'uomo che torna sulle nubi a raccogliere tutti i rimasti. E tra il principio e la fine tutta la storia umana è parola di Dio. E dà al centro Dio fatto uomo, che è Gesù morto e risorto. Io non posso leggere la parola di Dio in una chiesa, in un libro, in un gruppo, in una messa, se non rapportandola al grande libro della storia, riletta alla luce di Cristo. Il Signore Gesù, che stamattina ci riunisce qui, apre il libro per noi, ripete il gesto della sua dedizione totale, dell'amore di Dio per l'uomo. Sta dicendo la verità di Abramo, sta dicendo la verità di Adamo, sta dicendo la verità di tutti i popoli e di tutta la storia. Parola di Dio è questa. Ecco perché la parola di Dio si dice sempre, e anche nel cuore dell'Eucaristia si dice, è detta per voi e per tutti. Bisogna continuamente capirla in questo rapporto, per voi discepoli di Cristo, in quanto è per tutti. È solo il per tutti fa capire cos'è per noi, è solo ciò che è per noi fa capire ciò che è per tutti. Questo è il mistero della fede cristiana, no? Ma proviamo a aprire il libro che il Signore ci guida a leggere in questo itinerario. Di questo grande testamento, complesso testamento, noi cercheremo di cogliere le articolazioni, la logica. Apriamo quindi il Vecchio Testamento, che è fatto di molti libri, ma noi non li presenteremo i molti libri. Ci interessa di leggere come tutti questi libri, come un testamento unico, una frase unica. E incominciamo stamattina a pronunciare questa frase, aprendo il primo scaffale, il primo cofanetto, che comprendeva il rotolo della legge. Gli ebrei, quando aprono il rotolo della legge, si inchinano, cioè è la parola che fa da fondamento a tutto, e contiene i cinque rotoli, i grandi cinque libri. Genesi, che racconta la creazione del mondo, e poi la storia dei patriarchi, gli antenati. Esodo, la liberazione che Mosè venne a compiere quando eravamo schiavi in Egitto, la legge al Sinai, la traversata del Mar Rosso, che poi viene raccontata ancora nel libro dei Numeri, e poi le leggi Deuteronomio e Levitico. Questo complesso che gli ebrei chiamano e che noi abbiamo sempre chiamato la legge, rappresenta tutto ciò che fonda la parola di Dio. L'identità di Israele è la parola di Dio. E l'idea forte che c'è sotto la creazione, gli antenati che hanno vissuto tutta una storia che poi raccontiamo ai nostri bambini la sera, la liberazione dalla schiavitù, la costruzione appunto della regalità, le leggi, eccetera. Tutto questo ha un'idea forte che sta sotto. C'è una legge che non è una parolina, non è una regola. C'è un evento fondatore che ci si impone, che fa da legge, che costituisce la parola di Dio da cui parte tutto ed è il regalo che Dio ci fa della vita e della storia. Questo dobbiamo capirlo bene, perché questa è la prima modalità in cui Dio parla. È come se io vi dicessi: adesso leggiamo il libro, poi lo chiudo, ve lo spiego così, questa prima parte della legge di Dio. Siamo vivi, uno a uno, siamo vivi, vi chiamo per nome, siamo vivi e siamo nella storia. Dio ci ha messo dentro, questa è la legge. Questo è il regalo, questo è il dato che precede tutto e rende possibile ogni parola. E questo ci fa capire come Dio parla. Dio parla non chiedendoci qualcosa. Avete presente come hanno fatto i nostri genitori? Non è che hanno parlato. Ci hanno concepito, ci hanno procreato. Per mesi e anni ci hanno dato da mangiare, ci hanno leccato, ci hanno accarezzato. Poi un po' alla volta ci hanno parlato, ma prima ci hanno dato la vita. Così fa Dio. La creazione, la storia, le cose che ci succedono, gli avvenimenti, la vita di ogni giorno, questo è il racconto tra Dio e l'uomo. Dio, prima di dire qualcosa, fa la prima forma della parola, è la grazia. Dio è buono con noi, ha fatto i cieli, ha fatto le stelle, il giorno, la notte, gli animali, i vegetali, l'acqua, l'asciutto, la carne, la vita, la morte, l'amore, la guerra, la sofferenza. Tutto ciò che ci fa vivi è la parola radicale che contiene la parola buona di Dio, il Vangelo, la promessa. La parola buona che Dio ci dice non è che viene all'orecchio di guarda che io ti voglio bene, è una parola. No, ce l'ha detto creandoci. Prima di chiedere qualcosa all'uomo, Dio lo crea e lo pone in condizioni di una vita buona. Di una vita cioè che va voluta perché contiene questa parola, questa grazia che è il vivere, che è l'essere di fronte a Dio, che è il potergli parlare, che è il potere appunto fare ciò che Egli ci dice, che è la vita. Questo vuol dire quando la Chiesa dice Dio parla nella storia. Vedete perché noi non lo sentiamo Dio parlare? Perché pensiamo che quel che si dice in televisione, sui giornali, nell'ambiente di lavoro, in famiglia è una cosa. Poi veniamo in chiesa per ascoltare cosa Dio dice, ma non dice più niente. Può parlare qui in chiesa soltanto se ha parlato durante la settimana, nella vita. Allora tutto ciò che ho vissuto nella settimana e nella vita parla in rapporto al gesto, alla parola singolare di Gesù. Ma se no qui l'immaginetta di Gesù, il Sacro Cuore, che va bene da tenere in tasca e tirar fuori quando ho paura. Noi siamo le creature che Dio ha creato, capaci di decifrare la storia, capaci di parlare. Noi siamo gli animali che sono capaci di accogliere la vita con la parola. Siamo capaci di decifrare la vita come parola. E questa è la fede, questa è la vita. La conoscenza di Dio, l'ascolto di Dio, Sentire Dio che parla non è anzitutto ascoltare delle formule, delle verità da credere che qualcuno ci dice, ma l'ascolto di Dio avviene attraverso la storia. Dio non si dice attraverso le epifanie, le apparizioni, i miracoli, che magari ci sono, ma sono le cose più equivoche e più laterali del cristianesimo. Ma Dio parla, dialoga con noi, con le nostre parole, entra in casa nostra. Qual è la casa nostra? Il cielo e la terra, la notte e il giorno, i giorni e le stagioni, il tempo, il calendario, lo spazio, il lavoro, il riposo, l'uomo e la donna, il nascere, il morire. L'abbiamo sentito nel racconto della creazione, cos'è la nostra casa. Ebbene, questa casa, il mondo, è il luogo dove noi impariamo a parlare, dove ci vengono date le parole e dove noi ci esprimiamo, dove noi ci realizziamo. Ebbene, Dio viene lì a parlare con l'uomo, a parlare da uomo. È Lui che viene in casa a parlare il nostro linguaggio. In un dialogo rispettoso e libero. Creare vuol dire da parte di Dio diventare piccolo, privarsi dell'onnipotenza, prendersi cura di una creatura che è debole e che ha un suo linguaggio, che viene dalla materia, viene dal sole, viene dall'umido, dall'asciutto, dal freddo, dal caldo, dal distante, dal vicino, come gli animali imparano a parlare. Dio parla così, in un dialogo rispettoso, umile, nel quale Dio aspetta che sia l'uomo a riconoscerlo. Dio parla quando l'uomo lo chiama, quando l'uomo lo riconosce. Dio parla quando parla l'uomo. Ogni volta che l'uomo parla, Dio parla. In questo dialogo di Dio con l'uomo, nel quale Dio con pazienza educa l'uomo attraverso la vita a riconoscere nella vita una parola di Dio, un dono di Dio. E questo dono di Dio, che è la vita, che ci precede, è ciò che ci invita a parlare e a entrare nella vita, come una cosa buona, come una promessa in cui possiamo rischiare di spenderci la vita, come una cosa in cui possiamo giocare. E qui bisogna entrare in queste cose, se no noi rischiamo. Il Signore ci lascia campare 70 anni, poi arriva su, ci porta su comunque, ve lo dico io. Però arriva su e dice: ma ti sei accorto che sei stato lì 70 anni, non hai mai fatto una volta lo sforzo di capire come ti parlavo? Tutti i giorni io, tutte le mattine appena svegliato ti parlavo e tu assolutamente non capivi. Perché non capivi che la parola di Dio non si cala dall'alto, non si impone da fuori, ma si immerge nelle parole degli uomini. La parola di Dio è parola di Dio in parole umane, nelle parole dell'uomo. E si lascia cogliere solo se l'uomo parla veramente. Sapete perché Dio non parla? Cioè noi diciamo che non parla, perché noi non parliamo. Perché noi diciamo scemenze. Perché noi non siamo altezza di parola umana, perciò Dio non può parlare. Parla l'uomo. Non passa la parola di Dio nel mondo rivestita da una corazza divina, miracolosa. Pensate, non potrebbe Dio apparire qui e dire: ti faccio vedere io che sono. Spegnendo tutte le parole, tutti i problemi, tutte le domande e uccidendo l'uomo. No, passa rivestito di carne, sceglie la via umile di essere tra le parole degli uomini, di lasciarsi interpretare nelle ambiguità della storia, nelle violenze della storia, nel peccato degli uomini, nei piccoli gesti di bontà, nelle costruzioni delle città, nelle distruzioni, in ciò che costituisce la storia. Dio si lascia cogliere, si lascia interpretare, quindi ammazzare anche, quindi disprezzare anche. Pensate se Dio non potrebbe entrare in una televisione una sera e dire: ma basta, io non voglio che i miei figli siano così scemi, dai. E invece no, è lì seduto anche lui in televisione a ascoltare come parlano i suoi figli, come quando ti capita di avere un figlio volgare e stupido che parla in una certa maniera mentre si mangia. Fa così. La parola di Dio corre il rischio di subire tutte le umiliazioni e le fragilità del linguaggio umano. Lo si vede in Gesù Cristo. Parola di Dio definitiva, assoluta, riassuntiva di tutte le parole. Eppure parola rifiutata, contestata, non capita, crocifissa. E proprio nel momento in cui la parola di Dio è rifiutata e crocifissa, appare la sua assolutezza. Cioè proprio nella croce di Cristo Dio dice che nonostante l'uomo non lo riconosca o lo uccida, lui continua a dire per l'uomo la parola buona. In questo sta la salvezza. Che la parola vince il rifiuto, che la parola perdona, che la parola riconcilia, che la parola è misericordia. Se Dio parla così, fermiamoci qui, questo primo passo per entrare nel libro, è il libro che ci insegna queste cose, ma il libro dice ciò che la vita ci dice. E se non capiamo il libro è perché non stiamo ascoltando la vita, e se non leggiamo la vita così è perché noi cristiani non leggiamo il libro, cioè non conosciamo Gesù Cristo, non conosciamo la maniera in cui Dio effettivamente parla all'uomo. Che sta nel libro, Abramo, e sta nella vita, cioè Adamo. Se Dio parla così, si capisce cos'è la fede. O, se volete, si capisce come lo si deve ascoltare. C'è parola di Dio solo laddove è ascoltata. Se non è ascoltata, non c'è parola di Dio. Solo nella fede la parola di Dio è effettiva. E come succede a noi? E se ci fosse qui nessuno a ascoltare, io mica parlo. Si parla solo perché qualcuno ascolta. E si parla nella maniera in cui si ascolta, no? Solo se si accoglie la parola buona che c'è nella vita e nella storia e la si ridice in una vita e in una storia buona, si può cogliere la parola di Dio, la legge di Dio, che è la creazione come dono, come grazia. Soltanto nel momento in cui oggi sto volendo la vita come qualcosa di buono, la vita è parola buona. Cioè quello che Dio vuol dirmi con la giornata di oggi, me lo può dire soltanto se io effettivamente aderisco alla vita così, se la mia libertà si affida alla grazia, Dio parla. Solo se noi cogliamo nelle parole della vita di quest'oggi la parola di Dio che sta al principio, proprio come l'uomo che abbiamo sentito proclamare nella lettura di Genesi, in principio Dio disse. Non pensate che quest'uomo abbia visto il principio, mica c'era lui, viene dopo milioni del principio questo che parla. Mica è un giornalista che ha visto Dio fare il cielo alla terra, no? Ma questo è un uomo che dentro le vicende della sua storia, quinto, sesto secolo avanti Cristo, dopo l'esilio, durante l'esilio, questo è un uomo che dentro le vicende della sua storia, interpretata e ascoltata come parola di Dio, osa dire che Dio parla. Come se io vi dicessi oggi, Dio dice, ma nel pranzo di oggi, negli incontri di oggi, nell'aiuto che si dà a qualcuno oggi, nell'attesa di oggi, nell'angoscia di oggi, Dio parla. E io vi potrei raccontare, se raccontassi un bambino, per spiegare l'angoscia di una persona che mi sta vicina, potrei raccontare la storia del peccato originale. Per raccontare cos'è papà e mamma, potrei raccontare la storia di Adamo ed Eva. Per dire la mia fede, per ascoltare ciò che Dio mi sta dicendo, non per raccontare com'è stata, perché tutto ciò che è stato nella fede. perché tutto sta nella parola. Quest'uomo che dice Dio parla, sa che si può dire parola di Dio ciò che esce dalla bocca di un uomo quando ha ascoltato la parola di Dio e osa riconoscere la sua parola come eco della parola dell'origine, come grazia, come chiamata. Perché sa che Dio parla dove l'uomo parla, perché sta rendendo più umano l'uomo e sta ordinando il mondo secondo la parola, dove l'uomo legge la vicenda degli astri e del cosmo, dove l'uomo abita le stagioni e il tempo, dove l'uomo abita lo spazio e il mondo come casa, dove ascolta tutte le vicende dal santuario del sabato, dicevano gli ebrei, noi diciamo dal santuario della domenica, dove c'è un uomo che dal santuario della parola di Dio rilegge dal lunedì al sabato cosa è successo e cosa succederà, dove l'uomo assume il compito di dominare la terra e gli animali secondo la regola della pace, non mangiandoli, non spargendo sangue, allora l'uomo può dire parola di Dio. Mi sa che la sensazione sgradevole, terribile che abbiamo che Dio non parla, che è la causa della nostra mancanza di fede, non va rivolta a Dio l'accusa di non parlare, non siamo così sciocchi. Il fatto è, come diceva la lettura, che il nostro cuore si è appesantito, siamo ubriachi, la nostra parola si è spenta, i nostri sensi sono deboli. Dobbiamo riprendere come cristiani il libro, ma soprattutto la passione per la storia dell'uomo. Dobbiamo riguardare la nostra vita, questa nostra storia, come creazione che ci chiama a costruire, a parlare. Siamo un po' più uomini e vedrete che Dio riprende subito a parlare.